Benvenuti su Racconti di Luci, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Rieccoci su Racconti di Luce, storie di fotografia. Se è la prima puntata che sentite, vi do il benvenute e il benvenuti. Se invece fate parte degli ascoltatori più affezionati, bentornati e bentornate. Iniziamo oggi con questa puntata la quarta stagione del podcast. Se vi è capitato di vedere sui social dedicati al podcast, ho già spoilerato l'argomento di questa stagione, altrimenti se così non fosse ve lo dico subito. Le prossime 12 puntate saranno dedicate ai fotografi italiani. Una selezione non definitiva ma personale, questo ci tengo a dirlo, di alcuni artisti del pentaprisma che tengono e tenevano alto il nome della fotografia italiana. Come ho già detto, con questi 12 nomi non voglio fare né una classifica né una selezione d'Italia di fotografi. Per alcuni di voi potrebbero esserci anche degli esclusi molto illustri, ma ciò non è dato né da antipatie né da gusti personali, ma piuttosto dal desiderio di parlare di questi fotografi, cioè quelli esclusi, in altre stagioni che trattano generi o argomenti più specifici. Fatta questa premessa, che spero sia stata chiarificatrice, direi di introdurre il fotografo, o meglio, la fotografa di oggi. Nata come pianista, divenuta grande fotoreporter, concluse il suo percorso in modo molto spirituale. Stiamo parlando di puntata numero 39, Elisetta Carmi. Lisetta, all'anagrafe Annalisa Carmi, nacque a Genova il 15 febbraio del 1924 e direi che non c'è giornata migliore di oggi per celebrare il centenario della sua nascita con questa puntata, a lei dedicata. Lisetta era la minore di tre figli. Il padre Attilio Carmi, appunto, era un capofamiglia con grandi ideali e la madre, Maria Pugliese, era un'insegnante molto colta e sensibile. Insieme ai fratelli Eugenio, anch'egli divenuto artista per la precisione pittore, e Marcello, componevano la tipica famiglia borghese del tempo. Visse la sua infanzia nella Genova degli anni 30, in via Sturla, ad est del centro, e all'età di 10 anni iniziò a studiare pianoforte. In piena adolescenza, cioè verso i 14 anni, quando correva il 1938, scoprì con amarezza cosa significasse far parte di una famiglia ebrea. Si era in piena epoca fascista e le leggi razziali erano appena state emanate. Lisetta, a seguito di ciò, venne espulsa dal liceo in cui era iscritta e non poté più frequentare i suoi amici ed ex compagni di classe. Ed inoltre, i suoi fratelli Eugenio e Marcello vennero mandati dai genitori in un collegio in Svizzera a studiare. In quella quotidianità così noiosa, fatta di sconforto e solitudine, decise quindi di concentrare tutti i suoi sforzi, tutte le sue attenzioni sul pianoforte, divenendo la sua unica attività che l'assorbiva totalmente. Prese lezioni dal maestro Alfredo Tei, a sua volta allievo di Ferruccio Busoni, uno dei pianisti italiani più rinomati al mondo. Ciò le permise di superare gli esami presso il Conservatorio di Genova, ma con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale si trasferì inizialmente dai parenti in provincia di Alessandria e quando le retate verso gli ebrei divennero sempre più frequenti, nel 1943 emigrò in Svizzera, dove poté proseguire i suoi studi al Conservatorio di Zurigo. Una volta terminata la guerra, fece ritorno a Genova, dove riprese lo studio del pianoforte con il maestro Tei. Ed infine nel 1946 si laureò in pianoforte presso il Conservatorio di Milano. Iniziò così per Lisetta una prolifica ed intensa attività come pianista concertista. fece il suo primo concerto in Germania, dove ricevette molte recensioni positive, e continuò la sua attività in giro per il mondo, come in Svizzera, in Italia ed anche in Israele. Qui nel 1960, grazie all'amicizia con il musicologo Leo Levi, fece una lunga tournée che si conclude nel kibbutz di Netanya, spero di averlo detto correttamente. Il 1960 è un anno cruciale nella vita di Lisetta ed è zeppo di avvenimenti che influirono sulla sua carriera. Infatti, sempre in quell'anno, suonò il pianoforte per un documentario prodotto da una collaborazione del fratello Eugenio, ricordate il pianista, con il regista e fotografo svizzero Kurt Blum, che ritroveremo fra poco, ricordatevelo. Il 30 giugno partecipò inoltre allo sciopero di protesta contro Almirante, partecipazione che però non fu molto apprezzata dal suo maestro, ma non per ragioni politiche, ma piuttosto per il timore che aveva il maestro che degli eventuali disordini avrebbero messo a repentaglio la sua salute, in particolar modo le mani di Lisetta, compromettendone così poi la carriera da pianista. Tutto ciò però non piacque a Lisetta, che controbatté al suo maestro dicendo: «Se le mie mani sono più importanti dell'umanità, allora lascio il pianoforte». Ed iniziò così ufficiosamente la seconda vita di Lisetta. Dopo una prima vita dedicata al pianoforte, arriva il periodo che ci ha portato alla realizzazione di questa puntata. Sempre nel 1960, e qui cominciamo a ricomporre i pezzi del puzzle che abbiamo precedentemente messo in gioco, con il musicologo Leo Levi, che abbiamo incontrato prima, intraprese un viaggio in Puglia, dove lo stesso musicologo intendeva studiare i canti di una comunità ebraica a San Nicandro Garganico. Consapevole della bellezza del paesaggio che avrebbe visitato, decise di portarsi dietro una fotocamera e comprò un Agfa Silet e 9 rullini. Ed è proprio lì che cominciò a scattare. Ed è proprio lì che iniziò la seconda vita di Lisetta. Tornata a Genova, ricevette moltissimi apprezzamenti per le foto scattate e concentrò di conseguenza il suo interesse verso la fotografia. E troviamo ora un altro pezzo del puzzle. Infatti in seguito si recò a Berna, dove si affidò agli insegnamenti di Kurt Blum, amico del fratello che abbiamo visto poco fa. Kurt le insegnò i processi di stampa e sviluppo fotografico e a livello stilistico le consigliò di guardare sempre cosa c'è dietro, di approfondire ciò che fotografava. E Lisetta fece profondamente sua questa filosofia, che diventerà poi la chiave portante del suo percorso da fotografa. Un paio d'anni dopo tutto questo grande cambiamento, riuscì ad ottenere un lavoro come fotografa di scena presso il Teatro Duse di Genova, che durò circa 3 anni e che le permise di entrare in contatto con molti artisti. Successivamente, nel 64, venne coinvolta dalla dirigente della Società di Cultura di Genova nel fotografare il porto, con l'obiettivo di informare e denunciare lo sfruttamento del lavoratore dei camalli, termine prettamente genovese che indicava i facchini e gli scaricatori che lavoravano sulle navi. Si finse cugina di uno di loro, appunto dei camalli, che passandola a prendere all'alba riuscì a farle varcare i cancelli al porto e quindi a farla girare indisturbata nella zona. In quel contesto Lisetta fece quello che meglio gli riusciva: fotografare ed entrare in empatia con il popolo del porto. Immortalò quelli che non avevano le scarpe e per lavorare si legavano i giornali sui piedi. Fotografava quelli che non avevano tute e si mettevano addosso gli stracci scaricati dalla nave. E infine tutto ciò gli permise di tirar fuori un lavoro delle immagini che catturarono tutta l'atmosfera dei traffici al porto. Il reportage che venne fuori si intitolò «Genova Porto. Monopoli e potere operaio». E ne fu organizzata anche una mostra che, manco a dirlo, fu subito apprezzata, tanto che ne seguirono altre in diverse città d'Italia e addirittura all'estero, per la precisione in Russia. In quegli anni, oltre a questi lavori, ebbe anche modo di collaborare con diverse riviste italiane, tra cui Il Mondo, Vie Nuove e L'Espresso. L'anno successivo poi si recò a Parigi per realizzare un reportage sulla famosa metropolitana della Ville Lumière. Reportage che poi verrà pubblicato con un libro intitolato Metropolitaine e venendo anch'esso molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Durante il Capodanno del 1965, quindi sempre negli anni 60, che fondamentalmente probabilmente è il decennio più prolifico di Lisetta, Lisetta, grazie all'aiuto di un amico, partecipò ad una festa dove riuscì ad incontrare la comunità dei travestiti che frequentavano l'antico ghetto ebraico di Genova, dalle parti di Via del Campo, per intenderci. Per i successivi 6 anni non smise di frequentarli, anzi, come era nella sua indole, ne divenne amica e condivise con loro i problemi della vita quotidiana. Lisetta così imparò a conoscerli. Conobbe Morena, quella che poi ha ispirato a Fabrizio Dandè la canzone Via del Campo, un po' mamma di tutte e lettrice di Bolero Film, e poi conobbe Novia, non so bene l'accento, una ragazza giovane e bellissima che lavorava in coppia con la gitana, che a 20 anni era stata l'amante di pittore De Pisis e che aveva in casa sua un piccolo quadro. Le foto di questa serie dedicata ai travestiti inizialmente furono presentate in bianco e nero ed in seguito ristampate a colori. Queste foto erano insolite per quei tempi, anzi, più che insolito, vennero ritenute scandalose. Ma il turbamento non veniva dal soggetto di per sé, ma lo scandalo vero e proprio era soprattutto per aver fotografato quei travestiti, quelle persone, con affetto e amicizia. C'erano tutti gli elementi per turbare i ben pensanti. C'erano i volti androgini, la biancheria intima, ovviamente femminile, gli occhi eccessivamente turbati e gli sguardi ammiccanti. Il libro risultante dalle foto non ebbe ovviamente un trattamento migliore. Infatti nessuna casa editrice si rese disponibile per pubblicarlo. E fu solo grazie a Sergio Donnabella, amico di Lisetta, che fondò appositamente una casa editrice, che si riuscì a dare alle stampe il reportage sui travestiti nel 1972. Le 3.000 copie stampate, realizzate con una spesa che al tempo si aggirava attorno ai 10 milioni di lire, come facile intuire, vennero rifiutate da tutti i canali di vendita ufficiali. Solo alcune librerie ne acquistarono alcune copie in autonomia per venderle e le restanti copie vennero smistate ad amici ed interessati direttamente da Lisetta Carmi, dall'editore e dal grafico. Ne rimasero alla fine circa 1 migliaio di copie che vennero fortunatamente salvate dalla scrittrice Barbara Alberti, che andò di persona a prelevarle in tipografia per poi custodirle a casa sua e regalandole un po' alla volta agli amici. Da allora, neanche a dirlo, il libro è diventato un oggetto di culto. Poco più di un mese dopo il famoso Capodanno che diede il via al progetto dei travestiti, Lisetta si recò con il direttore dell'agenzia ANSA di Genova nella residenza ligure del poeta statunitense Ezra Pound. Pound era ritornato in Italia dopo essere stato recluso in un ospedale psichiatrico negli Stati Uniti in seguito alle sue posizioni politiche durante il Secondo Conflitto Mondiale. E stava vivendo l'ultimo periodo della sua vita combattendo con la stanchezza e la depressione. E a conferma di ciò, l'incontro tra i tre fu brevissimo ed Ezra non pronunciò nemmeno una parola, cosa che però non fermò Lisetta dallo scattare diverse foto, che risultarono molto più significative, al punto che Umberto Eco, il famoso Umberto Eco, affermò che i ritratti di Lisetta che fece dicevano del poeta molto più di tutti gli articoli scritti su di lui. Sempre nel 66, Lisetta realizzò un reportage sulle tombe del cimitero monumentale di Staglieno, intitolato Erotismo e autoritarismo a Staglieno, che, nonostante fu subito compreso e diffuso, contribuì comunque a far conoscere la fotografa in tutta Italia. Riguardo al cimitero monumentale, forse alcuni di voi potrebbero ricordarlo. Circa 50 anni dopo Lisetta, un altro grande fotografo ha ritratto le tombe monumentali del capoluogo ligure. Stiamo parlando di Franco Fontana, una dei maestri che abbiamo trattato nella scorsa stagione e che, se non avete sentito, vi consiglio di recuperare. Per i successivi 10 anni, la vita di Lisetta sarà incentrata sulla carriera fotografica, che la vide viaggiare in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo. Nel 67, poco dopo la fine della guerra dei 6 giorni, che vide in conflitto Israele contro Egitto, Siria e Giordania, Lisetta visitò Israele e documentò le drammatiche conseguenze della guerra sui villaggi e sulle condizioni di vita nei campi profughi palestinesi, entrando in empatia con questa popolazione e dando inizio ad un rapporto molto contrastato con Israele, dove non fece più ritorno. Intraprese poi alcuni viaggi di diversi mesi sia in Sud America che in Oriente, dove visitò il Venezuela, la Colombia, il Messico, l'India, il Nepal, l'Afghanistan e il Pakistan. Nel 1976 realizzò quello che poi divenne il suo ultimo reportage. Viaggiò infatti in Sicilia su proposta di una casa editrice per la realizzazione di un libro fotografico incentrato sui corsi d'acqua dell'isola, che comprendeva i testi del grande scrittore Leonardo Sciascia. Fu l'ultimo dei suoi reportage, perché in quell'anno iniziò quella che chiameremo la sua terza vita. Infatti, durante uno dei suoi viaggi in Oriente, Lisetta incontrò uno dei maestri yogi indiano, Babaji, e ne rimase subito molto colpita, tanto da cambiare la propria vita. Alla fine degli anni 70, quindi dopo aver abbandonato, messo da parte la sua vita, la sua carriera fotografica, si trasferì a Cisternino, in Puglia, dove investì tutti i suoi soldi, tutti i suoi guadagni, nella realizzazione di un ashram, un centro spirituale non religioso aperto a tutti. Inizia così la terza vita di Lisetta. Infatti acquistò un terreno e sistemò un trullo dove, nell'ashram chiamato Bole Baba, si dedicò alla diffusione degli insegnamenti del maestro Babaji e ad una vita in meditazione. Negli ultimi anni della sua vita però Lisetta, diciamo, si è discostata un po' da questa sua terza vita. Ha deciso di fare un compendio di tutto ciò che ha vissuto e andò a vivere in una piccola casetta nel centro cittadino di Cisternino e lasciò a chi di competenza la gestione del centro spirituale da lei costruito ed ampliato. Nella sua piccola casetta, Lisetta trascorse i suoi ultimi anni e passando le giornate a studiare i libri di Confucio, a imparare la calligrafia cinese antica e moderna ed organizzare mostre di foto in giro per l'Italia. Nel 2020, precisamente il 5 luglio, Lisetta Carmi muore a Cisternino, in quella che ha ritenuto la sua casa spirituale per 50 anni. Lisetta aveva 98 anni. Nelle sue ultime volontà, oltre che lasciare una parte delle sue foto e centinaia di libri al comune, ha espresso il desiderio di non essere tumulata in una tomba, ma quello di essere cremata e dispersa in mare. Un ultimo e lampante gesto dell'anime ribelle e libero di questa straordinaria fotografa. Una fotografa che negli anni ha cercato se stessa nella propria fotografia. Una fotografia che era in equilibrio tra la ricerca e l'impegno, dove la ricerca non riguardava solo le inquadrature, angolature, i tagli e i giochi di linee e forme, che caratterizzavano ovviamente molte delle sue fotografie, ma riguardava anche e soprattutto il desiderio di ritrovare se stessa, la sua identità, che un'infanzia e una gioventù travagliata le avevano fatto smarrire. Lei stessa, parlando dei suoi lavori con i travestiti, disse:
«I travestiti mi hanno aiutato ad accettarmi per quel che sono, una persona che vive senza ruolo. Ho accettato totalmente di essere una donna, ma ho rifiutato il ruolo di donna imposto dalla società».
Abbiamo oggi, con questa puntata, riassunto le straordinarie vite di Lisetta. Forse ridurle a quelle che abbiamo detto oggi è poco per tutto quello che ha visto e vissuto durante la sua carriera e vita, ma forse, e ritengo potrebbe essere abbastanza per darvi un'idea più chiara del suo talento fotografico e della grande persona che fu. Terminiamo qui la prima puntata di questa quarta stagione e come sempre lo facciamo con una citazione.
Non ho mai cercato soggetti. Mi è venuta incontro la vita delle persone.
Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.